terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Di scelte più o meno importanti abbiamo già parlato in altre occasioni e riparleremo. Perché di scelte? Beh, perché la vita è fatta di scelte, è un continuo scegliere e tipicamente, siccome quando scegliamo poi ci giochiamo il seguito, ci giochiamo il risultato, il problema di come prendere le decisioni è un problema che spero possa interessarci tutti. Col solito sistema di darne una semplificazione un po' abusiva che potrà apparire un po' arbitraria, ma che è comunque una delle possibili chiavi di lettura di una realtà che certamente è più complessa. Ecco, quindi con questo schema di semplificare all'osso che cosa voglia dire prendere una decisione, di dargli un aspetto scheletrico a quello che invece è un intero corpo con tutte le sue difficoltà di ogni giorno, eccetera, eccetera, il problema di come scegliere, oggi ci occuperemo di trucchi, o perlomeno di un trucco molto importante per uscire dall'impasse, dalla difficoltà di prendere una decisione, dalla difficoltà di operare una scelta. Senz'altro, uno dei problemi della vita è come prendere le decisioni, come scegliere. È uno dei problemi della vita almeno per due ragioni. Uno, perché è un problema importante, cioè qualche volta una scelta può essere veramente importante. Dalla decisione che noi prendiamo possono dipendere conseguenze enormi e irreparabili, in quanto se si imbocca una certa strada, poi non sempre si potrà tornare indietro e ricominciare in un'altra direzione. Il tempo non si inverte, quindi fatte certe cose non si può più fare che non siano fatte. E non fatte certe cose non è affatto detto che si possa ancora decidere di farle. Spesso il tempo poi ci lascia senza appello, le scelte sono senza appello, le decisioni sono definitive, anche quelle che a volte non lo sembrano. Tutto questo noi lo sappiamo e quindi siamo preoccupati molte volte quando dobbiamo prendere una decisione. Infatti ci prendiamo molto tempo perché speriamo che qualche cosa venga a galla in noi o fuori di noi che ci aiuti a prendere la decisione. Quindi questo è un primo motivo. Le decisioni sono importanti, il problema delle scelte nella vita è importante perché certe scelte sono importanti. Un'altra ragione per cui è importante è che è un problema continuo che si presenta in continuazione. In realtà non è che noi ci facciamo sempre mente locale, ma ogni volta che entriamo in un bar per bere qualche cosa facciamo una scelta. Ogni volta che apriamo un libro per studiare l'esame facciamo una scelta perché dobbiamo decidere se ristudiare un po' la parte che abbiamo studiato quando avevamo sonno ieri sera o invece cominciare da zero. Ogni volta che alziamo il telefono o apriamo il cellulare per chiamare qualcuno da vedere stasera, facciamo una scelta tra decine, a volte centinaia di persone che potremmo vedere. Spesso vediamo persone prostrate perché devono prendere una decisione, devono decidere per esempio fra due donne o fra due uomini che gli piacciono e che in quel momento gravitano intorno a loro e non sanno decidere. Oppure devono decidere dove fare le vacanze. E non è un problema da poco, perché entrano un sacco di discorsi, ci sono le esigenze di quelli che devono venire con me, c'è il fatto economico, c'è però il gradimento per quel luogo, ma se poi quel luogo che sul dépliant sembra tanto bello, invece si rivela una fregatura perché hanno fotografato solo l'angolazione giusta e per il resto è uno schifo. Quindi la scelta si complica delle volte perché noi siamo in deficit, in difetto di elementi. Se avessimo tutti gli elementi, allora sì che potremmo scegliere. Invece però, delle volte abbiamo tutti gli elementi e lo stesso non possiamo scegliere. Non so, il ragazzo che deve decidere a quale facoltà universitaria iscriversi ha tutti gli elementi, può cercare di accumularne moltissimi, può andare a incontri di orientamento, può prendersi i programmi delle varie università, delle varie facoltà, può consultare i parenti che hanno frequentato questa o quella. Per quanti elementi aggiunga, spesso si accorge che aggiungendo elementi la scelta diventa più difficile e non più facile. Oppure dove investire un certo gruzzolo di denaro? Lì è terribile, no? È terribile perché c'è l'alea, c'è l'incertezza. È chiaro che queste azioni potrebbero raddoppiare nel torno di un anno, mentre queste obbligazioni siamo già sicuri che più del 5% non mi danno. Ma le azioni potrebbero calare, potrei trovarmi con la metà invece che con il doppio sperato. E qui la scelta è disumanamente difficile perché è impossibile avere gli elementi, cioè per avere gli elementi bisognerebbe veramente conoscere qualche cosa che soltanto il tempo svelerà. Ci sono corsi di decision making, cioè di come prendere le decisioni, e ormai si vendono e sono tipici un po' di quella mentalità, se vogliamo, aziendale, secondo cui tutto può essere insegnato ai dipendenti per farli rendere di più e più in generale secondo cui tutto ciò che è umano ci guadagna, si viene ridotto a una ricetta semplificata, un po' quello che stiamo cercando di fare noi in questi incontri, a una ricetta semplificata, perfettamente descrivibile, fatta di mosse certe e note che si possono insegnare e seguendo le quali sicuramente si avrà successo. È la mentalità aziendale, è un po' anche la mentalità americana, è un po' anche la mentalità giapponese. Ci sono dei popoli che funzionano così, sono convinti che le difficoltà della vita possano essere ridotte a ricette, a istruzioni, a insiemi di istruzioni. Bene, quest'idea del decision making come qualche cosa che si può insegnare, un sapere che si può trasmettere per essere più bravi a prendere decisioni, è un'idea che viene da questo tipo di mentalità, che ha anche molto successo concreto in molte circostanze. Noi affronteremo il problema in maniera leggermente diversa, ma il nostro problema è sempre quello di capire se ci sono delle cose, sapendo le quali, diventiamo più bravi a prendere le decisioni e diventa meno difficile fare le nostre scelte. Stiamo occupandoci di come fare a prendere le decisioni, cioè a fare le nostre scelte. L'emblema di colui che non riesce a scegliere, che non riesce a prendere una decisione, è il cosiddetto asino di Buridano. L'avrete forse sentito nominare, e cioè quell'asino che morì di fame perché si trovava ad avere due mannelli di fieno identici, a uguale distanza, e ogni volta che in lui si muoveva qualcosa verso uno dei due mannelli si domandava ma perché quello e non l'altro? Essendo in tutto uguali i mannelli, in tutto uguale la distanza da percorrere, magari anche piccola, per raggiungere uno e l'altro, lui non riusciva mai a decidere, e a forza di non decidere non mangiava, e a forza di non mangiare morì. Ora, questo asino di Buridano è anche l'emblema della moderna statistica, cioè non è soltanto una barzelletta per mettere alla berlina gli indecisi. C'è sotto un problema più grosso. Chi fosse stato nei sotterranei del Pantheon, cioè del Pantheon a Parigi, sa che Pierre Curie, il grande fisico, che prese il premio Nobel per i suoi lavori con la radioattività insieme con la moglie Marie, ha fatto anche degli studi molto importanti sulla simmetria in natura, cioè sul modo in cui la natura manifesta situazioni di simmetria e sul modo in cui questa simmetria determina tutta una serie di effetti fisici molto importanti. Le situazioni di simmetria, cioè le situazioni in cui sembrano esserci due opzioni equivalenti, tra le quali è difficilissimo o al limite impossibile scegliere, come il povero asino di Buridano che ne morì, sono situazioni che la natura propone realmente, cioè in natura ci sono casi di simmetria in cui non si può prevedere cosa accadrà perché le realtà in concorrenza sono davvero identiche e simmetriche. Bene. Questa naturalezza dovrebbe un po' confortarci, cioè noi siamo nella stessa barca della realtà nel suo insieme, cioè anche noi ci troviamo avvolti in delle situazioni di simmetria, anche se non sono fenomeni fisici, ma sono questioni esistenziali. Per cultura occorre aggiungere anche che pochi sanno, e forse qualcuno di chi ci ascolta si sarà domandato con curiosità, che cosa vuol dire l'asino di Buridano. Io prima pensavo che Buridano fosse il padrone dell'asino. Poi qualcuno mi aveva detto, guarda che non è così, non è il padrone dell'asino. Allora ho pensato, sarà stato il luogo dove l'asino viveva finché non morì di indecisione passiva. Invece non era né il padrone né il luogo. Era invece il filosofo a cui normalmente si riferisce questo apologo. Era Jean Buridan, allievo di Guglielmo di Occam, ben più noto, che nacque verso la fine del 1200 e morì nella seconda metà del 300. In realtà Buridan non è nemmeno il filosofo che ha inventato l'apologo dell'asino di Buridano. La verità vera è che la tradizione successiva gli ha attribuito questo apologo. Quindi, insomma, quando menzionate, se volete menzionare a qualcuno l'asino di Buridano, ricordatevi, Buridano non era né il padrone né il luogo e nemmeno il filosofo che ha inventato l'apologo. È soltanto il filosofo a cui dopo è stato attribuito questo apologo. C'è una specie di ironia nelle cose che riguardano l'asino di Buridano, per cui anche la sua morte è circondata da una qualche dose di stranezza e di ridicolo. Naturalmente, a cominciare dal fatto che, come abbiamo detto prima, lui morì perché era così onesto intellettualmente che non poteva autorizzare se stesso ad addentare e brucare prima un mucchietto di fieno piuttosto che un altro, perché sarebbe stato prendere una decisione che non aveva un buon motivo. Bene, è molto brutto quando non c'è un buon motivo per scegliere da una parte o dall'altra. Naturalmente, il più delle volte non se ne muore di fame come l'asino di Buridano. Però, insomma, è un cerchio da cui bisogna cercare di uscire. Bisogna trovare il modo per vedere un buon motivo da una parte o dall'altra. Restare con una situazione di perfetta simmetria può essere rovinoso, e questo ce lo insegna davvero l'asino, non inventato ma attribuito al filosofo Jean Buridan. Spiegheremo perché l'asino di Buridano ha fatto male a morire, cioè perché questa sua onestà intellettuale di riconoscere che le scelte erano equivalenti non giustifica poi la morte o comunque il non scegliere. In realtà quello che ci interessa qui è dire: non è poi così importante prendere la decisione giusta. Spesso siamo macerati dal problema di quale sia la scelta giusta e invece non dovremmo lasciarci macerare, perché è davvero difficile capire qual è quella giusta. Ma non è affatto importante prendere la decisione giusta invece di quella sbagliata. Anzi, più due scelte sono simili, e quindi più è difficile capire qual è quella giusta, meno è importante se sbagliamo. se sono proprio identiche, è difficilissimo capire qual è quella giusta, ma è del tutto irrilevante quale delle due facciamo. Invece è molto importante non sbagliare quando non sono equivalenti, ma quando non sono equivalenti, tipicamente è più facile vedere qual è quella giusta. Quindi spesso noi ci troviamo con un problema psicologico gravissimo, cioè non so capire qual è quella giusta, e non facciamo il passo ulteriore che avrebbe dovuto fare l'asino di Buridano. Se non so qual è quella giusta, vuol dire che vanno piuttosto bene tutte e due. Ora, ci sono casi in cui noi neanche ce ne rendiamo conto, ma prendiamo delle decisioni. Per esempio, stiamo pulendo per terra con la scopa. In ogni momento noi decidiamo dove dare il colpo di scopa. Non ci affatichiamo a decidere dove diamo il colpo di scopa, dove c'è ancora dello sporco. Non la concepiamo come una decisione, perché sembra assolutamente ovvio che il colpo di scopa si darà dove c'è lo sporco e non dove non c'è lo sporco. Dare il colpo dove non c'è lo sporco è uno spreco di fatica. Dare il colpo dove c'è lo sporco è lo scopo per cui stiamo lavorando. In realtà è una decisione, è una scelta, solo che è una scelta molto facile, perché la differenza fra le due opzioni è enorme. Bene, in moltissimi altri casi noi facciamo così. Per esempio, tutte le volte che tiriamo fuori dei soldi dal portafogli, potremmo anche buttarli via, abbandonarli al vento e quelli volerebbero via. È una scelta che è libera, che c'è, è un'opzione in nostro possesso, ma non ci viene neanche in mente, perché farne l'uso produttivo, comprarci qualche cosa, oppure, non so, rimetterli nel portafogli, è talmente meglio per noi che privarcene abbandonandoli al vento, che non la concepiamo nemmeno come una scelta. Quindi a un estremo della scala delle difficoltà ci sono quelle scelte che neanche ci appaiono tali, perché una delle due opzioni è talmente migliore dell'altra che neanche ci si pone in termini di scelta. Poi ci sono tutta una serie di casi intermedi, e dall'estremo opposto della scala c'è il caso dell'asino di Buridano, e cioè due possibilità così uguali fra loro che è praticamente impossibile decidere qual è quella giusta. Bene, il fatto che sia praticamente impossibile decidere qual è quella giusta non significa affatto che è difficile fare una scelta. In realtà, nei casi in cui è così difficile scegliere, perché sono veramente uguali, si potrebbe benissimo lanciare la monetina, oppure ricorrere a qualche strumento cabalistico, che so, I Ching, o qualunque altra cosa che ci fornisca un motivo, magari estrinseco, magari esterno, magari non un motivo inerente all'oggetto, al merito della scelta, ma un qualunque motivo che ci faccia uscire dall'impasse. Se l'asino di Buridano avesse avuto in mano il libro dei Ching, o avesse avuto in mano anche semplicemente una moneta con due facce diverse, bisognava che avesse anche le mani per lanciare una moneta all'asino di Buridano, comunque se avesse avuto un qualunque sistema, un trucchetto, per selezionare uno dei due mannelli di fieno, sarebbe sopravvissuto, e ognuno vede che per lui sarebbe stato molto meglio. Naturalmente qualche volta non sono due mannelli di fieno uguali, ma sono due realtà completamente diverse. Fare il cardiologo o fare l'architetto? Iscrivermi a medicina o a architettura? Ecco, c'è un'enorme differenza, ma la differenza è qualitativa, e cioè se io sarò cardiologo non sarò architetto, avrò una vita completamente diversa, ma se sono veramente indeciso vuol dire che la quantità di felicità, la quantità di soddisfazione che mi riprometto da queste due possibilità è abbastanza simile, e quindi un cardiologo è diverso da un architetto, ma per me la scelta di fare il cardiologo o la scelta di fare l'architetto produrranno dei risultati di felicità, che è poi lo scopo che io mi prefiggo, piuttosto simili. Sarò altrettanto felice, e in realtà è questo che conta. Dicevamo, può essere identico fare l'architetto e fare il cardiologo. Abbiamo chiarito in che senso? Un architetto e un cardiologo fanno vite anche molto diverse. Per quanto, insomma, se sono sempre io che farò l'architetto e il cardiologo, a parte proprio il fatto di essere architetto e di essere cardiologo, per moltissimi altri aspetti della mia vita si somiglierà. Quindi non bisogna nemmeno pensare che uno in quel momento decide tutto, decide soltanto l'aspetto professionale. Però essere architetto e essere cardiologo per me potrebbero essere la stessa cosa dal punto di vista del grado di felicità che mi garantiranno, quindi della soddisfazione che io proverò, e quindi in ultima analisi di quanto sarà stato giusto o sbagliato fare quella scelta. Bene, se mi si presentano davvero come due possibilità alle quali è altrettanto difficile rinunciare, vuol dire che probabilmente non sbaglio se faccio l'una e non sbaglio se faccio l'altra. Fa impressione l'idea di non essere mai cardiologo se sarò architetto, e fa impressione l'idea di non essere mai architetto se sarò cardiologo. C'è una rinuncia, e il problema sta qui. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto che scegliendo rinunceremo, siamo restii a scegliere, perché siamo restii a rinunciare. Però bisogna anche rendersi conto che le rinunce sono continue. La vita è un'immensa rinuncia. Sono infinite, non ce ne accorgiamo solo perché ci siamo abituati. Per esempio, ognuno di noi vive in una città. Supponiamo di vivere a Roma. Ecco, se uno vive a Roma, non è che tutto il tempo sta a pensare: ah, che orrore, non vivo a New York, ah, non vivo a Melbourne, ah, non vivo a Vienna, ah, non vivo a Buenos Aires, ah, non vivo a Tokyo. Eppure vivere a Roma significa rinunciare a vivere in tutte queste città, anzi rinunciare a vivere in tutte le città. Chi vive a Roma, poveretto, rinuncia a vivere a Gallarate. E anche chi vive a Tokyo rinuncia a vivere a Gallarate. Chi vive a Gallarate rinuncia a vivere in tutte le altre città. E così via. Oppure, se io mangio pollo, naturalmente rinuncio non soltanto all'altra cosa che mi era stata prospettata, poniamo una pizza, ma rinuncio anche al sushi, rinuncio al baccalà, rinuncio a un'insalata, rinuncio a una frittata. In realtà ogni cosa che facciamo è gravata di mille rinunce che non mettiamo necessariamente a fuoco. È chiaro che se facciamo un mestiere, anche lì rinunciamo a tutti gli altri. La ragione per cui è difficile scegliere è che non abbiamo ancora scelto. Nel momento in cui dobbiamo decidere tra architetto e cardiologo, sono ancora entrambe possibili e ci brucia la rinuncia. Ma naturalmente non ci rendiamo conto che stiamo già rinunciando a tutti gli altri mestieri meno quei due. E poi, quando ci troveremo architetto, ci troveremo cardiologo, ci peserà meno la rinuncia fatta perché ci ritroveremo un po' nella posizione di chi vive a Roma e non si domanda continuamente «Ah, ma perché non posso vivere a Sydney?». Oppure, se stiamo con Gwendalina e lei è la nostra compagna, Maria probabilmente è una cosa a cui dobbiamo rinunciare. Non sempre, ma spesso avviene così. Allora, la ragione per cui una scelta sembra drammatica non è che ciò che sceglieremo rischia di essere peggiore di ciò che scartiamo. Molto spesso è solo nel fatto che ci pesa la rinuncia. Quindi, il male che noi vediamo nel fare l'architetto non è che facendo l'architetto staremo peggio che nel fare il cardiologo, è che in quel momento in cui ci figuriamo la decisione ci pesa tantissimo l'idea di dire non il cardiologo. Bene, questo peso può essere diluito rendendosi conto che non il cardiologo è anche non l'avvocato, non il sommozzatore, non il terrorista, non la spia internazionale, eccetera eccetera, non l'operatore ecologico e non l'insegnante di scuola elementare. Quando ci rendiamo conto di questo, la scelta si stempera. Però tutto quello che sto dicendo sarebbe effettivamente un pochino poco soddisfacente se non giungessimo alla fine a dire almeno una piccola ricetta su come prendere una decisione. Finora abbiamo solo dimostrato che quanto più una decisione è difficile, tanto meno è importante, perché in ogni caso i due risultati, tre risultati che potrebbero essere, si somiglieranno. Proviamo a raffigurarci il caso in cui veramente dobbiamo scegliere e le due cose ci appaiono uguali e non sappiamo come fare. In qualche caso, non sempre, se si è in dubbio fra due opzioni, esiste un criterio perfetto per uscire dall'impasse per scegliere. Ed è quando il dubbio sussiste, siamo veramente lì che non riusciamo, appena ce ne figuriamo una, l'altra ci sembra migliore, appena ci figuriamo l'altra, l'una ci sembra migliore, ma una delle due comporta maggior fatica. Ecco. Questa situazione è una situazione che consente di scegliere, a mio parere, per il motivo che dirò. Se una delle due comporta maggior fatica, su questa fatica possiamo riflettere un momento. Normalmente la fatica maggiore investe più il momento attivo che non i risultati. Cioè, in molte delle cose che facciamo nella vita c'è una fase faticosa che però finisce e i suoi risultati possono durare anche tutto il resto della vita. Esempio, tra due facoltà universitarie, una più faticosa e una meno, il problema riguarda quei 3-4 anni, ma poi per tutta la vita io mi ritroverò in una condizione piuttosto che in un'altra. Bene, quando siamo in dubbio e una delle due opzioni è più faticosa, dobbiamo renderci conto che con ogni probabilità la prospettiva della fatica ci influenza senza che noi ne siamo pienamente consapevoli. La scelta è come una bilancia. Se una delle due opzioni è più faticosa, è come se il braccio... una bilancia a due bracci, come se il suo braccio fosse un braccio più lungo e quindi in qualche modo tende a pesare di più. Qualunque cosa ci sia sopra tende a pesare di più e a prevalere su quello che c'è sull'altro piatto della bilancia che ha il braccio più corto. In realtà all'inverso, cioè tende a prevalere l'impressione che quella cosa sia pesante, che quella scelta sia pesante. Allora, se noi siamo di fronte a due possibilità, una delle quali è più faticosa, e nonostante questo ci sembrano pari, la verità è che questa parità è fittizia perché è influenzata dalla maggior fatica di una delle due. Se siamo d'accordo che la maggior fatica non deve contare come tutto il resto, perché c'è all'inizio e poi passa, e quello a cui noi teniamo veramente sono i risultati a lungo termine, allora questa maggior fatica noi dobbiamo toglierla dal computo, dobbiamo eliminarla dal ragionamento e renderci conto che se nonostante la fatica le due scelte ci sembravano uguali, vuol dire che probabilmente quella più faticosa è la migliore e ci appare paragonabile all'altra perché è in qualche modo rovinata ai nostri occhi da questo braccio della bilancia più lungo. Non c'è parità di confronto, non si confrontano alla pari le due scelte, una delle due ha un handicap, per così dire, e cioè il fatto che è più faticosa. Se noi riusciamo a uscire da questa sudditanza che abbiamo rispetto alla fatica, se riusciamo a oggettivarla, a esserne consapevoli, possiamo renderci conto che, tolta la fatica, affrontata la fatica e considerata la fatica già assolta, come avverrà, poi il seguito sarà probabilmente migliore in quel caso. Tipicamente, allora, quello che era indeciso fra fare scienze politiche e ingegneria si accorgerà che in realtà quello che vuole è avere il sapere dell'ingegneria, avere le competenze dell'ingegneria, gettarsi in un mondo professionale che è quello dell'ingegneria. Ma tutto sommato gli pesa la fatica e allora anche la prospettiva di scienze politiche, che di per sé non sceglierebbe, appare paragonabile, in fondo in certi momenti anche preferibile, perché così non rischia di dover fare tutta quella fatica. Allora, fra due scelte, una più faticosa e una meno faticosa, la migliore è quella più faticosa, questo è il trucco. Naturalmente sempre se, prima di porsi questo problema, uno era in dubbio. Se era in dubbio, se i due piatti della bilancia si trovavano in parità, tolto il peso abusivo della fatica, si vede veramente quale delle due era la scelta migliore. Perché è la migliore per il resto, non tenendo conto della fatica. E della fatica conviene non tener conto, perché la fatica passa e i risultati restano. Il problema di oggi era come si fa quando si ha difficoltà a prendere una decisione, come fare a operare una scelta. Le due cose fondamentali che abbiamo detto sono: quando non ci poniamo il problema perché le due opzioni o le tre opzioni o le più opzioni sono molto diverse, appunto non c'è problema. Quando cominciamo a porci il problema, cioè quando comincia a essere difficile scegliere, questo in realtà è la prova che è molto meno importante la differenza fra una scelta e l'altra. Più è difficile scegliere, più significa che in realtà sono altrettanto buone, o al limite in casi disperati, altrettanto cattive le varie opzioni. Se no, noi avremmo un'impressione netta, come quando puliamo per terra, lì c'è lo sporco, lì do il colpo di scopa e non mi pongo neanche il problema di darlo altrove. Altra cosa, se siamo veramente in dubbio, ma una delle due opzioni è più faticosa, questo fatto che sia più faticosa ci influenza in una maniera che non dovrebbe avere pari peso con tutto il resto, perché la fatica che faremo passerà, i suoi risultati resteranno e appena finita la fatica saremo con i risultati migliori. Allora, fra due opzioni fra cui siamo veramente in dubbio, di cui una è più faticosa, automaticamente direi conviene scegliere la più faticosa. Per oggi basta e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.